anche da me bentrovati, benvenuti, buona continuazione della giornata. E insieme vogliamo dare un taglio un po' più legato al carisma del piccolo disegno che nasce proprio dalla contemplazione dell'Eucaristia. In questa terza parte della nostra giornata, dopo la preghiera, la parte più, diciamo, biblica, plasmati dalla parola, il terzo percorso che il sussidio ci ha regalato per il cammino di questo anno aveva come titolo Uniti dallo Spirito. Beh, vi confesso che ho faticato molto a preparare questo percorso, per cui così prendetelo con semplicità, spero di non annoiare nessuno. Ho faticato perché vi dico come sono andate le cose. Quando mi hanno chiesto di dare una mano in questa giornata, io ho detto sì, mi hanno detto poi ti diremo cosa. Ecco, vabbè, io ho detto sì, poi quando mi hanno dato il titolo mi hanno detto devi sviluppare il terzo percorso, ho detto mamma mia, molto bello il titolo, Uniti dallo Spirito, la comunione, pilastro del carisma del piccolo disegno. Andare a cercare il discorso dello Spirito Santo nei testi di Padre Medai, nel fondatore delle Suore di San Giuseppe, del piccolo disegno, è stato veramente un'impresa, non da poco. Quindi vi chiedo così, prendete con semplicità quello che proverò a condividere con voi come frutto della preghiera, della ricerca, della riflessione, ma soprattutto della preghiera e della passione anche che ho per Padre Medai, per il piccolo disegno, per i testi anche che lui ci ha lasciato come strada di vita, di cammino spirituale. Vorrei partire allora dando un pochino per scontato Padre Medai, fondatore del piccolo disegno, dando un pochino per scontato come si è svolta la vicenda del piccolo disegno nella storia che abbiamo ripercorso attraverso il testo della preghiera di questa mattina, quindi la nascita e poi un momento di buio come il seme che cade dentro la terra, la rivoluzione francese, la rinascita con la madre Saint-Germain, la diffusione in tutto il mondo, tutto questo guidato dallo Spirito Santo. Vorrei partire con voi, dicevo, da un testo che sono le massime di perfezione che Padre Medai ha scritto non per le suore esclusivamente, ma per tutti coloro che desiderano camminare nella via del Vangelo e desiderano vivere la grande virtù, lui la chiama, no? Nel fascicolo, nel terzo percorso, era indicata questa massima, la massima 8 dell'ultimo capitolo delle massime di perfezione. Una massima quindi che chiude tutto l'itinerario e il percorso che Padre Medai offre a suore laici. In questa massima si dice: desiderate in ogni cosa di essere riempite, guidate e come animate dallo Spirito Santo, che è veramente l'anima delle nostre anime, perché esse, per mezzo della sua grazia, vivono in questo spirito divino e sono come deificate in lui. L'ultimo invito sembra di raccogliere da Padre Medai nel cammino, nell'itinerario delle massime, è raccolto in queste tre parole: essere riempiti, guidati e animati dallo Spirito Santo, che è l'anima delle nostre anime, che è il cuore, che è la propulsione di vita, che è quel soffio che il Signore mette dentro ciascuno di noi. E questi verbi, riempire, animare, guidare, Padre Medai li semina qua e là anche in altri suoi testi. Vorrei allora vedere con voi di soffermarci su queste tre parole. Cosa vuol dire riempire? È pieno un contenitore quando non ci sta dentro più niente, no? È pieno quando non ci posso mettere più niente. Il bicchiere è pieno d'acqua, è pieno di vino, è pieno di bevanda, la pentola è piena della pasta, quando non ci posso mettere più niente, non ci sta posto per più nessun altro, per nient'altro, scusate. Ma l'idea del riempire non ha solo quest'idea della pienezza, ma anche l'idea della sovrabbondanza. Perché se io riempio e continuo a riempire, ciò che c'è dentro fuoriesce, trasborda. Allora, Padre Melai ci dice, essere riempiti dallo Spirito Santo non è solo fare spazio allo Spirito e quindi per metterci l'acqua, se c'era la Coca-Cola devo buttare via la Coca-Cola, per metterci lo Spirito devo togliere il mio io, i miei progetti, i miei pensieri, il mio modo di pensare, il mio modo di procedere, ma addirittura lasciate che questo Spirito trasbordi, cioè esca da voi e raggiunga e si riversi su coloro che incontrate. Siate riempite. L'altra parola che Padre Medai ripete, ci suggerisce questo del guidare, non solo guidare la macchina, sedersi al volante, ma guidare, direi in senso più profondo, vuol dire accompagnare una persona verso un fine, verso una meta. Vuol dire indicare un obiettivo e aiutare a prendere consapevolezza dei passi per raggiungere quell'obiettivo. Guidare, accompagnare, fare un pezzo di strada insieme, far uscire dall'altro anche la propria responsabilità. Allora Padre Medai con questa parola ci invita a metterci nelle mani dello Spirito Santo, a lasciare che sia lo Spirito Santo a indicarci la strada sulla quale camminare e la meta verso la quale camminare. Allora Padre Medai con questo verbo ci suggerisce davvero di abbandonarci, di fidarci, di lasciare che lo Spirito disponga di noi, riempire, guidare, l'altro termine animare. Lasciatevi animare dallo Spirito Santo. Un'immagine che dice vita, i semi del soffione che volano, che vanno. Animare, dare l'anima, dare la vita dentro. Mettere dentro dei significati, aiutare a riscoprire il senso delle cose della vita. Dare un'anima, un peso, un'importanza. E per Padre Medai essere animati dallo Spirito Santo, siate animati dallo Spirito Santo, è proprio questo trovare un modo nuovo, una vita nuova per esprimere il Vangelo nella propria vita. La vita che ci dà lo Spirito. La vita che ci dà questo soffio, questo fuoco, questa luce, questo vento che abbiamo in noi grazie al dono dello Spirito ricevuto nel battesimo e anche nella cresima. Quindi mi sembra che riassumendo, questa massima di Padre Medai voglia indicarci questo: siate riempite, guidate e animate dallo Spirito Santo, cioè entrate dentro quell'amore trinitario che è l'amore dove la comunione è l'anima, la guida, la pienezza, e che è l'amore che circola tra i tre. Quindi lasciatevi riempire, guidare e animare dallo Spirito Santo, sedetevi a quella mensa dove lo Spirito circola con abbondanza, si riversa su di noi, perché vedete, c'è un lato vuoto, è il nostro posto, è il nostro luogo, è la nostra sedia, lì è il fine verso il quale siamo tutti orientati e chiamati a camminare verso. Quindi Padre, mi dai con questi tre verbi, riempire, guidare e animare, vuol dire vivete alla presenza della Trinità, nell'amore della Trinità. Dove Padre Medai ci parla ancora, a partire da questa massima che voleva così aprire un po' il discorso, dello Spirito Santo. Andiamo alla lettera sul piccolo disegno, quella che noi suore chiamiamo familiarmente la lettera eucaristica. Nella lettera sul piccolo disegno, che è suddivisa in numeri e non in capitoli, al numero 26, cioè al cuore proprio della lettera, dove Padre Medai pone un po' i pilastri, no, della casa del piccolo disegno, Padre Medai ha questa espressione: la nostra cara congregazione, nella quale ciascuno dei membri deve, secondo il disegno, avere sempre la pienezza dello Spirito Santo nel cuore e che professa di essere una congregazione del più puro e perfetto amore. Padre Medai, entrando nel cuore di questa casa del piccolo disegno, dice che uno dei pilastri è che ogni membro, suora, laico, laica, amico del piccolo disegno, simpatizzante per il piccolo disegno, amico dell'amico dell'amico del piccolo disegno, chi si riferisce e guarda il piccolo disegno come qualcosa che lo attrae per vivere il battesimo, dice: ogni persona deve avere la pienezza dello Spirito Santo nel cuore. È una caratteristica, è, diciamo, il vestito che è chiamato ad indossare chi si avvicina al piccolo disegno: avere la pienezza dello Spirito Santo nel cuore. E da questa pienezza, che ci dà l'identità, che è proprio il nostro essere, Padre Medai prosegue dicendo che il fine della nostra congregazione è quello di procurare la duplice unione totale. Che cos'è questa duplice unione totale? Lo dice molto bene, l'unione di tutti noi e di tutto il caro prossimo con Dio. L'unione di tutti noi e di ogni prossimo con tutto il caro prossimo e con se stesso, cioè la comunione tra di noi. Ma tutto in Gesù e in Dio, tutto va riportato in questa comunione verso l'alto. Sintesi. Padre Medai dice: ogni membro è chiamato ad avere la pienezza dello Spirito Santo nel proprio cuore. Questa pienezza dello Spirito Santo spinge a creare, a perseguire, a procurare la duplice unione totale. È quello spirito che fuoriesce dalla pienezza del bicchiere e che quindi crea comunione tra noi, con Dio e con tutti gli altri. Allora vorrei così, in questo intervento, spero di non annoiarvi troppo, provare a percorrere come Padre Medai ci dice, ci indica la strada per amare Dio, creare quindi, procurare comunione con Lui, e amare il caro prossimo, procurare comunione tra di noi. Dove andiamo a cercarla la strada? Torniamo alle massime di perfezione e ci affidiamo al capitolo 8 e al capitolo 9. Amore per Dio, il capitolo 9, amor, carità verso il prossimo, capitolo 8. Parto dal capitolo 9 e non dal capitolo 8, perché l'amore di Dio sta prima. Soltanto se abbiamo dentro di noi e coltiviamo, custodiamo dentro di noi l'amore di Dio e l'amore per Dio, possiamo esprimere amore, carità, accoglienza verso il caro prossimo. Allora parto da questo capitolo, l'amore di Dio, che dicevamo il capitolo 9, e insieme al capitolo 8 8 di quel testo di cui abbiamo preso la massima all'inizio, si trovano al centro del testo delle massime, si trovano nel cuore. C'è prima tutto un percorso che ha il suo apice nell'amore di Dio, dal quale poi discende l'amore per discende poi fare la volontà di Dio, discende poi la speranza, discende poi lo zelo, la passione per annunciare il regno, il buon uso del tempo, eccetera, eccetera. Questo che cosa ci dice? Che questi due elementi, amore di Dio e carità verso il caro prossimo, a Padre Medai stavano molto a cuore, erano importanti. Come nei testi, no, che leggiamo, un saggio oppure un romanzo, eccetera. C'è uno stile a volte, no? All'inizio si annuncia una tematica oppure si dà un input e poi il cuore lo troviamo nel centro. Anche Padre Medai, al centro delle massime di perfezione, colloca quello che gli sta più a cuore, l'amore di Dio e la carità verso il caro prossimo. Il nostro amore per Dio, ci dice Padre Medai, è sempre preceduto dall'amore di Dio per noi. È importante che prendiamo consapevolezza di questo. Prima ancora che noi possiamo amare Dio, è importante che noi facciamo memoria dell'amore che Dio ha già dato in noi, che Dio ha già posto in noi, perché altrimenti non possiamo amare Dio, non è una cosa che possiamo costruire con le nostre mani, con la nostra volontà, con il nostro impegno, con i nostri propositi, tanto lo sappiamo che facciamo fatica su questo. Se non c'è prima l'amore di Dio che ci raggiunge, per noi è impossibile amare Dio. Un'altra sottolineatura vorrei fare dentro questo capitolo che magari qualcuno di voi ha letto, ha l'occasione di andare a leggere. Padre Medai, quando parla dell'amore di Dio, non parla mai dell'amore, cioè nelle sue espressioni non mette mai la parola amore isolata, perché sappiamo che la parola amore è oggetto di equivoco, è oggetto di malintesi, ha moltissime interpretazioni, è una parola inflazionata, è una parola che si mette dappertutto, soprattutto oggi, per dire l'amore, per dire tutto e per dire il contrario dell'amore e il contrario di tutto. Allora Padre Medai, per evitare di correre nella tentazione di interpretare male questo amore di Dio, lo accompagna sempre con delle sfumature. Parla di amore di Dio, non dell'amore in generale, di un amore per Dio, non di un amore per tutti. A volte parliamo dell'amore per gli animali, va bene, un amore per gli animali, ma è un po' diverso, L'amore per Dio, questo creatore che si prende cura di noi e che prima ancora che noi ci accorgiamo di lui, lui già ci ha plasmati, coccolati, accarezzati, abbracciati, di un amore perfetto, alla misura di Dio. Padre Medai è convinto che dentro di noi c'è l'amore di Dio, perché appoggiandosi a Paolo, noi sappiamo che con il battesimo l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi possiamo amare Dio perché in noi c'è già l'amore di Dio, che è lo Spirito Santo. Che è lo Spirito Santo. Allora Padre Medai in alcuni passaggi ripete un po' questa espressione. Offritevi allo Spirito Santo, cioè mettete la vostra vita nelle sue mani, nel suo cuore, nei suoi pensieri, e in suo onore, perché lo Spirito è Dio, di fronte al quale noi, come dire, viviamo un atteggiamento di umiltà e di piccolezza, in suo onore promettete di essere tutto amore come Egli, lo Spirito, è amore. Allora, lo Spirito Santo è già dentro di noi, come lasciarlo lavorare nella nostra vita? Come lasciarlo trasbordare nella nostra vita perché diventi amore di Dio e amore del prossimo. Innanzitutto, un primo passo, riscoprire la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi sappiamo che c'è, ma poi sovente ce ne dimentichiamo. Noi sappiamo che c'è lo Spirito, ma poi viviamo la nostra vita come se non ci fosse, siamo noi che progettiamo, che organizziamo, che prepariamo il tutto. Riscoprire la presenza dello Spirito Santo nella vita. Lo Spirito c'è, diciamo che c'è quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno così così, non siamo così convinte che lo Spirito Santo, scusate, sia dentro di noi. Ancora, credere nell'azione dello Spirito Santo, credere che Lui agisce. Noi lo invochiamo a volte all'inizio dei nostri incontri, all'inizio della nostra preghiera, poi tutto precede come se Lui non ci fosse. Credere nell'azione dello Spirito Santo, essere disposti a mettersi nelle sue mani. Credere nell'azione dello Spirito Santo è vedere ciò che Lui fa nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, nella vita delle nostre comunità, nella vita dei nostri gruppi, nella vita delle persone che accostiamo magari per lavoro o per servizio. Credere nell'azione dello Spirito Santo vuol dire avere occhi nuovi, vuol dire indossare gli occhiali dello Spirito Santo e non guardare solo quello che noi oggettivamente, realmente vediamo. Quello che noi vediamo nasconde e rivela l'azione dello Spirito Santo. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, l'angelo che scrive alla chiesa di Laodicea dice: compra da me l'oro, compra da me il collirio per vedere l'azione di Dio nella storia. Allora, credere all'azione dello Spirito Santo è mettere il collirio dello Spirito nei nostri occhi per vedere ciò che Lui fa, la bellezza, la grandezza delle sue opere. Credere nell'azione dello Spirito Santo è comunicare coraggio, forza, è costruire ponti, è dare vita, se lo Spirito è vita, se lo Spirito è questo fuoco, questa passione, e quindi comunicare la passione per la vita, per le cose belle, per il regno, è comunicare senso delle cose, comunicare il positivo. E ancora, credere all'azione dello Spirito Santo e aprire strade e dare speranza. Credere all'azione dello Spirito Santo. Ancora, credere che lo Spirito Santo c'è anche dentro le nostre fatiche. Perché dicevo, ah sì, lo Spirito Santo c'è quando le cose vanno bene, lo Spirito Santo c'è, è lo Spirito che ha fatto. Ma quando facciamo fatica è più difficile credere che lo Spirito Santo sta lavorando. E dentro anche le nostre contraddizioni, e dentro anche le nostre difficoltà a volte a capirci, a comprenderci, a comunicare. Lo Spirito Santo c'è, è lì. Lo Spirito Santo, pensiamo a quante persone belle, credo anche tra di noi qui, stanno camminando sotto l'azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che crea, che suscita meglio persone generose, persone capaci di dono, persone capaci di gratuità, persone capaci di dimenticarsi, persone capaci di mettersi a servizio. Dobbiamo avere gli occhi per vedere queste cose. Ancora, lo Spirito Santo agisce nell'invisibilità e nel silenzio che gli sono propri. Perché facciamo fatica a volte a riconoscere l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita e nella vita degli altri? Perché non è mai un'azione eclatante, non è mai il miracolo. Ah, quell'apparizione. Lo Spirito Santo lavora nel silenzio e nel nascondimento, perché lavora dentro il cuore, perché lavora nell'interiorità. Ecco allora l'importanza di mettere il collirio dello Spirito. In quell'invisibilità, in quel silenzio che gli sono propri e che, guarda caso, sono anche le caratteristiche di chi vive e conosce il piccolo e cammina nel piccolo di seno. E cosa fa lo Spirito Santo quando è presente e lavora nella nostra vita? Il primo compito dello Spirito Santo è quello di unire, unificare, fare comunione. Nella Trinità lo Spirito è la persona che rende, diciamo, visibile agli occhi della fede l'amore del Padre e l'amore del Figlio, cioè che unisce il Padre e il Figlio. Il primo compito, la prima missione dello Spirito è quello di unificare che cosa? Innanzitutto la nostra interiorità, perché noi siamo strattonati da tutte le parti, dai molteplici impegni, siamo strattonati dal bene e dal male, siamo attirati dal bene ma tentati anche da quella lucina di dire ma fai quel che ti pare, siamo tirati da mille novità, siamo sempre di corsa. E poi questo si trasmette anche nei nostri figli. Ogni tanto sento le giovani che parlano del catechismo. Ah, finiamo il catechismo, fai in fretta, dai, che c'è, adesso c'è il nuoto. E poi c'è da andare in piscina, c'è da andare in palestra, e poi c'è da andare al piano, e poi c'è da andare al coro. Siamo frammentati. Lo Spirito Santo, se abbiamo la forza, la voglia, il desiderio di riconoscere la sua presenza in noi, ci fa uno, perché lui è uno, perché è lo Spirito di Dio che è uno. Ci aiuta a mettere in ordine le molteplici cose della nostra vita e i tanti, come dire, i tanti pezzetti del puzzle del nostro cuore. Lo Spirito Santo unifica. Unifica noi stessi, e quando siamo uno in noi stessi, siamo uno con Dio e in Dio, ci riporta la Trinità. E lo Spirito Santo ci unifica tra di noi, perché se tutti, come è vero, abbiamo e portiamo dentro di noi il dono dello Spirito ci spinge verso l'alto. Bisogna ascoltarlo, bisogna accoglierlo, bisogna lasciargli spazio. Ecco la duplice unione totale. Proseguiamo. Altro passo perché lo Spirito viva in noi, quindi noi possiamo amare Dio, è invocare lo Spirito Santo. Invocarlo perché venga, c'è, ma per prendere consapevolezza della sua presenza in noi dobbiamo invocarlo. E invocare lo Spirito Santo vuol dire, come dicevo prima, dargli, carta bianca sulla nostra vita, perché noi tante volte lo invochiamo e poi però ci tiriamo via. E poi però, quando magari lo Spirito Santo butta per aria i nostri progetti, quando lo Spirito Santo ci fa andare in profondità e ci fa andare magari a vedere quegli aspetti del nostro cuore che non sono molto ordinati, hanno bisogno di essere ancora lavorati, quando lo Spirito Santo ci spinge verso qualcuno verso il quale abbiamo magari un po' di fatica, diciamo no, aspetta un momento, lasciamo perdere questo aspetto, lasciamo stare questa relazione, non fare così, perché noi siamo legati al nostro se è sempre fatto così, quindi lasciamo perdere. Invocare lo Spirito Santo e dare disponibilità a Lui di mettere all'aria la nostra vita. E qui ci vuole davvero coraggio. Quindi lo Spirito è in noi, lo Spirito ci unisce a Dio, ma perché questo Spirito renda vera, concreta questa comunione di ciascuno di noi con Dio, è importante che lo Spirito possa lavorare dentro di noi. lui agisce, ma chiede la nostra parte, chiede la nostra responsabilità, la nostra disponibilità. L'amore di Dio è una strada. L'altra strada è quella della carità verso il prossimo, che è il capitolo 8, il capitolo precedente, nel testo delle massime. Allora, in questo capitolo, Padre Medai inizia facendoci fare subito un cammino, perché noi possiamo amare l'altro perché ci è simpatico, perché ci fa un servizio, perché riconosce quello che io faccio, perché così poi ho un tornaconto, no? Padre Medai ci dice subito come amare gli altri, come amare il prossimo, non a partire da me, non secondo me. Nell'Antico Testamento c'era: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi non amare il prossimo come ti ami tu, ma chiede un passo in più: amalo secondo Dio. E allora Padre Medai apre questo capitolo proprio dicendo: ama il prossimo come te stesso, amalo perché è un tuo fratello, amalo come membro del corpo di Cristo che si è dato per lui. Allora, il mio amore per il prossimo, la mia carità per il prossimo, è a partire dalla contemplazione del crocifisso. Solo se io ho lo sguardo fisso sul crocifisso, posso tenere che ha amato me fino alla morte, posso tenere lo sguardo fisso sul fratello e amarlo perché è figlio di Dio, perché per lui Gesù ha dato la vita come l'ha data per me. Questo è il motivo dell'amore e della carità verso il prossimo, ci dice Padre Medai. Quindi già ci fa fare un piccolo passo. Ancora, Padre Medai in questo capitolo non parla tanto dei fratelli, parla sempre del prossimo e anche del caro prossimo. E questo aggettivo caro può avere un duplice significato, caro nel senso che io gli voglio bene. Cara Lucia, ti scrivo questa lettera per dirti che ti ricordo. Quindi caro nel senso che gli voglio bene, ma caro anche nel senso che costa, Tant'è vero che noi siamo stati pagati a caro prezzo il sangue di Cristo. Allora, dicevo, Padre Medai usa sempre il termine prossimo, sovente il termine prossimo, rifacendosi immediatamente alla parabola del buon samaritano, dove il prossimo è aiutato da Gesù. E chi è questo? Come fa Gesù ad accogliere, ad aiutare il samaritano, questo prossimo? Facendosi carico della sua sofferenza e poi portando questo prossimo nella locanda, che non è proprio una locanda, ma erano quei posti di fermata, di ristoro, erano più che altro del caravanserraglio, dove c'era di tutto e di più, disseminati sui cammini, sui percorsi in terra di Israele, lontano, poi i nostri ostelli per i cammini di Santiago, no? E veramente quel termine non è locanda, ma è tutto accoglienza, cioè luogo che accoglie tutto: animali, persone, fatiche, speranze. Allora, Padre Medai, facendo riferimento a questa parabola, ci dice che innanzitutto la carità verso il prossimo, per il prossimo, è tinta di accoglienza. Accogliere l'altro è portarlo dentro di sé, è metterlo dentro di sé, è svuotare il bicchiere, è svuotare il cuore. Se guardo sempre a me stessa non c'è spazio per gli altri. Se sono sempre io al centro, se voglio sempre avere ragione, se l'ultima parola deve essere la mia, non accolgo nessuno. L'accoglienza. E poi la cordialità. Padre Medai mette sempre vicino alla parola carità una carità cordiale, cioè che viene dal cuore. Non è quindi solo un gesto che si fa per volontà, perché decido, che occupa le mie mani, che impegna il mio fare, ma che nasce dalla profondità di un amore radicato nel cuore. Quindi da un sentimento che ci è abituale, la cordialità. Proseguendo in questo capitolo, Padre Medai ci passa poi dei consigli pratici, perché è facile la tentazione, no? Di dire, ah, io amo tante persone, amo tutti i poveri della mia parrocchia, amo tutte le sorelle della mia congregazione, amo tutti gli alunni che ho nella mia scuola, io amo tutti. Poi concretamente magari c'è difficile amare qualcuno, perché quel qualcuno ci schiaccia i calli, eh? Non so se ho reso l'idea. Facile amare, no? Quelli che sono lontani o che comunque poi alla fine della giornata tornano a casa loro. Impegnativo, molto più impegnativo, ma molto più vero, credo, amare chi vive con noi quotidianamente o con cui abbiamo a che fare concretamente tutti i giorni. Allora lui ci, per farci uscire da questa tentazione di dire ah, amo tutti, ci dà come una cartina di tornasole per verificare il nostro amore per il caro prossimo, che parte sempre dall'amore di Dio che c'è dentro di noi. Innanzitutto, stimare gli altri, ossia guardare l'altro per quello che è, non per l'idea che io mi sono fatto. E questo guardare l'altro per quello che è vuol dire, come dire, imparare a riconoscere i passi che l'altro fa. Perché noi a volte conosciamo le persone, abbiamo a che fare con le persone, e quando la persona sbaglia diciamo, ah, sei sempre il solito, sei sempre la solita, no? Questo vuol dire fissare la persona, renderla una statua che non può cambiare, che non può modificarsi. E se per caso una volta ha fatto qualcosa di bello, diceva, vabbè sì, insomma, è stato un incidente di percorso. Perché quella persona è così. Allora, stimare gli altri vuol dire saper riconoscere i passi che l'altro fa e ancora non esprimere giudizi semplificati. Anche qui, noi siamo facili, quando accostiamo una persona, soprattutto se è una persona nuova, subito da come ci porge la mano, da come ci sorride, da come ci viene incontro, diciamo, ah, quella persona è timida, è introversa, è estroversa, è cacciarosa, è chiusa, non mi piace, abbiamo, no, fior di pelle. E poi, da quel fior di pelle, esprimiamo un giudizio globale. E non siamo capaci di andare al di là, cioè non ci modifichiamo. Allora, Padre Medai ci dice, stima, abbi una grande stima per gli altri. Cioè, guarda l'altro per quello che è, e ancora, impara a vedere il bello e il buono che c'è nell'altro. Non solo le ombre, non solo le fatiche, non solo i suoi rallentamenti, non solo le sue soste, ma valorizzare e far venire fuori quello che di bello l'altro è innanzitutto, oltre a saper fare. Altra strada, altro passo che ci indica per creare e crescere nella comunione, perdonare, dare il perdono, dare il dono della mia, come dire, della mia relazione anche dentro le difficoltà, anche quando ci sono delle difficoltà. E Padre Medai qui è veramente più che evangelico, molto evangelico, perché avete presente, no, che Gesù dice amate i vostri nemici e pregate per loro, non solo gli amici, anche i nemici. Questo è veramente una cosa fuori dall'ordinario. Padre Medai ci dice di dare il perdono non solo alle persone a cui noi vogliamo bene, oppure alle persone per le quali, vabbè, adesso ho a che fare con te, questa cosa qui non la condividiamo, tu vai per la tua strada, vado per la mia, tanto non ci vediamo più, no? cioè verso le persone verso le quali siamo un po' indifferenti. Ma addirittura Padre Medai ci dice di sorprendere chi ci è antipatico e fastidioso con il nostro amore e il nostro perdono. Non ditemi se non è Vangelo questo. Sorprendere con il nostro amore, con il nostro perdono, chi ci è antipatico e chi ci veste caldo. Non commento. Ancora, un'altra strada che ci indica il non giudicare. Il non interpretare i gesti degli altri con delle motivazioni che non ci anticipiamo. Mi ha detto così. Ah, ma sì, perché tu sai, tu non sai che l'altro giorno invece ha detto cos'ha e voleva dire questa cosa. Questo è giudicare. Ha fatto quell'azione. E ma perché dietro voleva darmi quell'insegnamento? E perché dietro voleva darmi quell'umiliazione? Usare condiscendenza. Cioè lasciare che l'altro abbia la possibilità di esprimersi, non imporsi, e Padre Medai anche qui è forte, non solo quando l'altro ha ragione, ma anche quando l'altro esprime delle idee balzane. Dice proprio così Padre Medai. Anche quando l'altro esprime delle idee così un po' originali, un po' che stanno tra la terra e il cielo, e voi invece dite le cose giuste, dite la verità, usate condiscendenza se non c'è pericolo di peccato. Cioè andate incontro. E addirittura dice: non lasciate trasparire sul vostro volto la difficoltà che fate per lasciare che l'altro vinca. Anche qui è carità verso il prossimo. Ma questo è l'amore di Dio che c'è dentro di noi, che ce lo può, che ci permette di farlo. È lo Spirito Santo che c'è dentro di noi che ci permette di vivere questo, perché noi viviamo tutto il resto. Usare condiscendenza, vivere un amore disinteressato e gratuito, difficile oggi nella nostra realtà, dove tutto ha un costo, ha un prezzo. Dai piccoli gesti di carità alle cose importanti, alle cose meno importanti, la gratuità, il disinteresse, non stanno più di casa tra di noi. Ma l'amore abita la gratuità e la gratuità abita l'amore. Se non è un amore gratuito, fondo perduto, non è amore, è oggetto, prezzato, costoso, mercenario. Allora, comunione, lo Spirito Santo ci unisce, e vado verso la fine, e crea comunione. E ma allora non ci dovrebbero essere più i conflitti, nelle nostre famiglie tutto dovrebbe funzionare a meraviglia, nelle nostre comunità tutto fila liscio come l'olio, in parrocchia si va d'accordo col parroco, con la catechista, con il diacono, tutto bene, c'è la comunione, ci vogliamo bene, no. Padre Medai ci ricorda che la comunione è sempre una comunione di diversi, è la Trinità, che la comunione è sempre trovare l'unità nella diversità, ossia trovare l'accordo sulle cose essenziali. Perché noi poi alla fine, se ci guardiamo bene, quando litighiamo, non litighiamo mai, cioè litighiamo, quando siamo in contrasto, non siamo mai in contrasto sul valore, siamo in contrasto sulle cose secondarie, dell'alzarsi alle 7 anziché alle 9, del prendere il tram anziché andare in macchina, del, non lo so io, del mettere quei fogli in un posto piuttosto che in un altro, lo dico anche per me questo, Noi poi siamo in contrasto, in conflitto sulle cose secondarie. La comunione più profonda è trovare l'accordo sulle cose essenziali, cioè sulle cose che restano, sulle cose che valgono, sulle cose che danno vita, sulle cose che animano, che danno spinta, passione. Allora, imparare a mettere in discussione le nostre idee, cioè crescere nella consapevolezza che nessuno di noi ha in mano la verità, ma ognuno di noi ha in mano un pezzettino della verità. Allora, se io ho la mia idea, ma so accogliere l'idea di un altro, posso modificare la mia idea, non per adeguarmi a quella dell'altro, ma per trovare un pezzettino di verità che sta più avanti di me e dell'altro. Ma per fare questo devo essere capace di mettere in discussione la mia idea. Se io rimango fermo, fisso, come dire, stabile, e non rinuncio alle mie idee, non permetto all'altro di crescere con me e io di crescere con lui. E l'altro passo è quello di imparare a dialogare. È un'arte il dialogo, ed è un'arte difficile, perché noi tante volte pensiamo di dialogare quando parliamo tra di noi, ma provate un po' a pensare a qualche esperienza di dialogo. Il dialogo è un'arte che è fatto da due passaggi, di ascolto e di parola. Non c'è dialogo se dentro un confronto di 20 minuti, per 18 minuti ha parlato una persona e l'altra solo 2 minuti per parlare. Questo non è dialogo. Il dialogo è fatto di ascolto e di parola. Un ascolto che non è semplice, perché devo partire dal mettere in discussione le mie idee, quindi già fare spazio. Perché io ascolto tante volte, ma che si sta dicendo che adesso aspetta un po' che mi aggrappo a quello che dice, così poi controbatto. Non è questo l'ascolto, no? L'ascolto è sto zitto, lascio stare i miei pensieri e cerco di capire ciò che l'altro mi sta dicendo. Non mi vuole dire dietro a tutto quello che dice, ma mi sta dicendo. Questo è l'ascolto. L'ascolto anche della parola è questo, ci diceva stamattina Rosanna. Cioè fare il vuoto dentro. Allora ascolto e poi parlo anch'io, parlo esprimendo la mia idea. Attenzione, dentro il dialogo non ci deve, è importante che non ci sia la voglia né da una parte né dall'altra di convincere l'altro alla mia idea, altrimenti non c'è nessun dialogo, c'è l'aggressività di spegnere l'altro nella sua diversità per portarlo alla mia idea. Questo non è dialogo. Il dialogo è proprio questo crescere insieme. Questo è anche un po' il processo del discernimento, stamattina Rosanna l'ha accennato, no? Quello di ascoltare l'altro, di metterlo a confronto con quello che io dico quello che penso, insieme cerchiamo un passo più in là. Arte difficile. Allora, uniti dallo spirito, costruire ponti verso gli altri, verso Dio, verso chi ci sta vicino e chi ci sta accanto. E beh, siamo qui anche per fare memoria di San Giuseppe. Cosa c'entra San Giuseppe con tutto quello che abbiamo detto? Ancora una parola. San Giuseppe è quello che si lascia plasmare dallo Spirito. A partire dal primo annuncio e poi da tutti gli altri annunci che il Vangelo secondo Matteo ci racconta, San Giuseppe è l'uomo che si lascia buttare all'aria dallo Spirito Santo. Cambia progetto, si alza, va in Egitto, torna a Nazaret, va a Gerusalemme, perde il figlio, torna indietro. Aveva tutt'altri progetti. Si è lasciato plasmare dallo Spirito, cioè si è lasciato scombinare la vita. E Giuseppe in questo ci può aiutare. Ancora, noi non sappiamo molto della vita seriale, quotidiana di San Giuseppe. I Vangeli non ci raccontano di cosa, come lui viveva con i vicini, nel suo villaggio, con tante persone, dove andava, la sinagoga. Ma il Vangelo ci racconta con insistenza che Giuseppe prende con sé, cioè ama. di una carità cordiale che viene dal cuore. Un'immagine, questa che forse abbiamo già visto, un'immagine che ci dice che il prendere con sé è un fatto di cuore. Guardate, le due luci che avvolgono Giuseppe e Maria con Gesù hanno la forma di un cuore. Giuseppe, nella sua ferialità, nella sua quotidianità, prende nel cuore continuamente Maria e Gesù, e di certo preso nel cuore anche coloro che si affacciavano alla sua bottega per chiedergli un lavoro. Ebbene, Giuseppe non ha ricevuto lo Spirito Santo come noi, perché Giuseppe non ha ricevuto il battesimo, non è stato battezzato, ma senz'altro Giuseppe è vissuto immerso nell'amore trinitario, perché ha avuto la gioia, la fortuna, ma anche la fatica di avere con sé Gesù, il Figlio di Dio, di avere con sé una persona della Trinità. Quindi anche Giuseppe lo possiamo considerare immerso nella vita trinitaria, seduto a quella mensa al quarto lato che è vuoto per ciascuno di noi. E concludo così che Padre Medai e San Giuseppe ci aiutino a camminare ogni giorno uniti nello Spirito verso queste vette della comunione. Amen.